Devo dire che è stato estremamente interessante ascoltare la vostra ricostruzione delle relazioni fra Unione Europea e Turchia, così come con la NATO, vista la vostra esperienza diretta in questi contesti. Vorrei fare alcune domande su alcuni aspetti specifici per quanto riguarda le vostre relazioni, in particolare al professor Prodi, che ci ha descritto con alcuni dettagli questo periodo tra il 1999 e il 2004, descritto come il Golden Age, il periodo d'oro nelle relazioni bilaterali, perché la sensazione che abbiamo è quella che in realtà gli Stati membri non erano pronti ad accettare la concessione dello status di paese candidato e l'apertura dei negoziati. Quindi la domanda è un po': c'è stata una pressione da parte degli Stati Uniti, che avevano necessità di completare questo processo di occidentalizzazione, anche alla luce di quello che ci stava raccontando il generale Cucchi, ovvero che la Turchia è sempre stata un partner della NATO strategico in quella parte sudorientale, ma estremamente problematica, e quindi dal punto di vista degli Stati Uniti ci possiamo immaginare che fosse un modo per completare questo processo di occidentalizzazione, quindi far diventare la Turchia un partner strategico più affidabile.
Perfettamente, ecco. Giusto, infatti la leadership per l'ammissione rapida era britannica, sotto una spinta americana. In Germania erano divisi in due, io mi ricordo, proprio per dare vivezza, a una riunione dei parlamentari democristiani tedeschi, in cui c'era il Presidente del Parlamento, era una riunione aperta, e il discorso era: non possiamo pensare che fra 10 anni, fra 15 anni, mi ricordo che dicevano, date i cambiamenti demografici, i parlamentari turchi siano il gruppo più numeroso del Parlamento europeo. Questo era proprio il senso visivo di una opposizione interna. Però i negoziati cominciarono in buona fede, ma con una pignoleria burocratica impressionante. Cioè, a un certo punto io avevo netta la sensazione che ci si volesse entrambi stancare ai fianchi, no? Cioè tiriamo avanti, senza rompere, intendiamoci, non sto dicendo che si volesse rompere, ma alla fine la mia previsione dei 30 anni non era poi del tutto sbagliata, del tutto folle, proprio perché c'era questa ambiguità nel discorso turco. E non c'è da stupirsi che il problema fosse soprattutto dei parlamentari tedeschi democristiani, perché la, come ha detto il generale, la presenza turca era talmente numerosa da turbare anche gli aspetti di convivenza religiosa delle comunità locali, no? Cioè aveva cominciato già da allora a entrare direttamente nel paese, anche se non vi era nessun problema né di terrorismo né di ipotesi di questo tipo, ma c'era questa specie di grande malessere. Poi i tedeschi hanno cominciato anche a sviluppare un altro tipo di problemi che sollevano adagio anche oggi, cioè di fare in modo che la Turchia non diventi il grande transito del gas dalla Russia verso l'Europa, perché deve essere la Germania. Problema che è tuttora aperto, perché la Germania è il leader, paese leader dell'embargo contro la Russia, e poi ha sottoscritto il più grande contratto di collaborazione possibile e immaginabile, cioè il raddoppio del gasdotto che direttamente va dalla Russia alla Germania. Ma questo come fatto strategico per impedire che il gas di rifornimento all'Europa venga anche da sud, e quindi principalmente dalla Turchia. e oppure dal TAP, quello famoso che è in discussione adesso, ma il TAP che noi abbiamo oggi così in discussione è di 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno, aumentabili eventualmente a 20. Il raddoppio del gasdotto del Nord porterà a 105 miliardi di metri cubi all'anno di gas. Quindi pensate il gioco strategico che la Germania sta facendo e come il problema turco si inserisca sia sotto l'aspetto demografico e quindi equilibri interni turchi, sia sotto l'aspetto politico. L'ultima riflessione riguardo al discorso dell'Europa riguarderà la politica. Cioè è interessante che i turchi di Germania hanno tutti votato per Erdogan tutti i giornali tedeschi accusavano Erdogan di antidemocrazia, eccetera. E i tedeschi e i turchi di Germania hanno votato tutti Erdogan. Quindi avete capito la complessità delle tensioni che all'interno della Germania si svolgono, con un particolare che le migrazioni turche sono in Germania. Non abbiamo turchi in Italia, no? Non ci sono turchi, è un po' in Austria, che so, è nel mondo germanico. Negli altri posti non ci sono turchi, la Francia non ha turchi. Quindi è successa una differenziazione politico-psicologica anche all'interno della Unione Europea riguardo a questi problemi che mi chiedeva la professoressa.
Ecco, un altro quesito che vorrei sollevare riguarda un po' la natura delle relazioni sempre Unione Europea-Turchia, perché l'idea è che nel momento in cui queste relazioni sono diventate si sono un po' allentate, sono diventate meno strette, la Turchia ha iniziato a svolgere un ruolo regionale sempre più rilevante. Quindi, come diceva il professor Prodi, le relazioni hanno avuto inizio proprio nel momento in cui si è creata la prima comunità europea. L'accordo di associazione risale al 63, è uno dei primi accordi,
il primissimo. E poi c'è un filo turco all'interno dell'Europa, perché c'erano dei funzionari che avevano avuto.
Infatti c'era quel famoso articolo 28, esatto. Poi ha consentito alla Turchia di fare la domanda di adesione nel 1987, però all'inizio le relazioni erano di tipo economico e quindi la Turchia veniva percepita come un partner economico. Poi con l'apertura con la concessione dello status di paese candidato e l'apertura dei negoziati di adesione, consideriamo la Turchia come in effetti un possibile un paese che può eventualmente aderire all'Unione Europea. Negli ultimi anni, e soprattutto con la crisi migratoria, vediamo che la concettualizzazione da parte dell'Unione Europea della Turchia è completamente cambiata. Mi riferisco all'accordo che è stato, ai diversi accordi che sono stati sottoscritti tra il Presidente della Repubblica Turca Erdogan e i capi di Stato e di Governo per controllare il flusso di migranti dalla Turchia verso l'Unione Europea. Questo accordo è stato molto criticato perché di fatto l'Unione Europea ha finito per dare priorità ai suoi interessi strategici, quindi in questo caso la stabilità, rispetto alla promozione dei diritti umani, della democrazia. Tra l'altro tutto questo è accaduto in un contesto in cui, come ci diceva il professor Prodi, a livello interno non soltanto c'è stato il tentato golpe militare, ma c'è stata anche una dura reazione che è stata messa in atto dalle autorità turche e che ha portato il paese verso una svolta autoritaria, così come con il referendum costituzionale, l'ultimo referendum costituzionale che c'è stato nel 2017. Quindi cosa possiamo aspettarci, professore?
Voglio lasciare la parola a Giuseppe, ma io posso dire solo una cosa. sull'ingresso della Turchia in Europa. Amen.
Amen, ce lo scordiamo.
Amen. Perlomeno noi, i nostri figli, poi i nostri nipoti non si sa, ma per un bel po' di decenni, amen. Ecco perché è cambiato tutto.
Cambiata anche l'Europa.
Tutto il quadro del ferimento. Questo è quello che io assolutamente penso. Speriamo che non arrivino tensioni maggiori, perché la Turchia rimane un vicino importante, interessante, e può portare, come ha detto prima Bucchi, un sacco di problemi, perché ha una penetrazione nell'est Europa molto, molto più forte di quello che noi non pensiamo. Cioè, noi siamo abituati a pensare giustamente che la diffusione di un islamismo radicale sia soprattutto saudita, ma la penetrazione turca ne approfitta bene di questo. Quindi io penso sinceramente che sia un problema chiuso, e che bisogna adesso invece fare degli accordi di buon vicinato. Cioè, già c'è un'unione doganale che per la Turchia è tutto oro, perché, come ho detto prima, il 45% delle esportazioni turche sono nell'Unione Europea. Cioè, sì, è vero, si allarga verso l'Asia centrale, in tutti i paesi dell'Asia centrale abbiamo le catene degli alberghi turchi, hanno Rixos, sono veramente formidabili questo, però quasi metà del loro export l'abbiamo ancora noi, quindi sotto questo aspetto un serio legame economico finisce con essere importante sulla Turchia. Ultima riflessione: con gli immigrati la Turchia prende un sacco di soldi, cioè siamo chiari, lì è stato proprio fare i poliziotti a pagamento, non è mica un discorso di una semplicità estrema, ecco. E la Germania ha dettato la musica, non c'è stato lungo l'attenzione sui problemi libici,
no.
Nemmeno un paese intermedio da poter usare, però mentre non è stato assolutamente discusso a livello politico o contestato più di tanto il pagamento alla Germania di tutta l'Europa per riparare la Germania, sulla Libia pagamento collettivo non è che l'abbiamo avuto. Non vorrei essere troppo polemico, ma io non so cosa tu pensi, Giuseppe.
Io ho sempre brontolato perché già in precedenza in questa Europa i poveri avevano finito col pagare i ricchi, ed era successo quando c'era stata l'unificazione della Germania, quando era stata imposta una parità del marco che era fittizio in un mondo che aveva un serpente monetario, e quindi questa valutazione artificiosa del marco si era spalmata su tutta l'Europa, comprese le cosiddette cicale del sud, che avevano pagato senza dire un beo, accettando il fatto con un sacrificio necessario che doveva essere fatto per consentire alla Germania, dopo tutti gli anni di separazione tragica tra le due parti della Germania e prolungata per 50 anni quasi tra le due parti della Germania, e quindi in quell'occasione abbiamo pagato tranquillamente anche in questa occasione per un accordo che sostanzialmente era un accordo che profittava all'area balcanica dell'Europa e soprattutto alla vita dell'Europa, ivi compresa la Germania, eccetera. Ma un accordo che in un certo senso, lasciamo da parte ogni considerazione di carattere morale, perché se ne potrebbero fare parecchi, ma lasciamoli da parte. È un accordo che in un certo senso ci dimostra anche come tra noi e la Turchia ci siano degli elementi e dei fatti che rendono una parte indispensabile all'altra, e come debba essere mantenuto un certo accordo e un certo livello di armonia tra le due parti. Questo è uno dei casi. L'altro caso che mi viene in mente è quello della spartizione del gas che l'ENI sta trovando nel Mediterraneo davanti a coste di paesi che, in cui i confini navali, i confini delle acque non sono state perfettamente definite. È recente il caso della nave della Saipem noleggiata dall'ENI, fermata dai turchi sotto la scusa di esercitazioni militari in area, quindi hanno avuto, diciamo, la correttezza di mascherarla sotto una veste formale, che è una veste formale perfettamente legale, perché è qualcosa che si può fare, quello di interdire un'area per manovre. E quindi anche questa questione della di dover regolare quello che è in pratica un bene comune dei paesi del Mediterraneo, quelli che non sono interessati come proprietà del giacimento, sono interessati per l'estrazione, sono interessati per lo sfruttamento del gas di questi giacimenti, che poi confluiranno nel momento in cui si riuscirà a farlo in tutta quella linea di gasdotti che dalla Turchia dovrebbero da un lato andare verso i Balcani e dall'altro lato venire verso la Puglia e poi risalire attraverso la parte adriatica dell'Italia. E questi sono due elementi che rendono indispensabili il rapporto di gol.
Un altro elemento due altri elementi si inseriscono in questi. Uno parlava di gasdotti, adesso cosa è successo nel mare? Intorno a tra Cipro, vedete? Cipro è vicino all'Egitto, a Israele, no? Si sono scoperti tre maxi giacimenti di gas, impressionanti come dimensione. In parte forniranno l'Egitto, Israele, ci sono già vari contratti, eccetera. Ma si pensa di farlo arrivare in Europa, ma se si fanno arrivare in Europa, dato la configurazione del mare, devono passare dalla Turchia. Quindi attenzione, nel futuro la Turchia sotto questo aspetto diventa ancora più importante. E in più, c'è un altro discorso, voi che ha parlato delle acque marittime, un capitolo che a noi interessa poco, ma che interessa l'umanità, è che la Turchia sta facendo, se prendete la carta geografica qui, il Tigre e l'Eufrate nascono in Turchia, poi vanno in Iraq. Stavano facendo, credo, 31 dighe. E se continua così, in modo assolutamente non controllato, la grande Mesopotamia, il famoso giardino, cioè, diventa secca. Questo è un altro problema di cui non si preoccupa nessuno, ma che tutte queste due cose potenzialmente per il futuro sono una bomba a orologeria, però finora non se ne preoccupa nessuno.
La questione del Tigre e dell'Eufrate venne addirittura nel 1989 il ministro della difesa egiziano Bugazzara a parlarne col ministro Zanoni per dirgli attenzione, perché sta succedendo questo, è una cosa. E ovviamente a Bugazzara veniva anche per dire abbiamo una situazione più o meno uguale sul Nilo e quindi fate attenzione a finanziare le dighe del Tanaberis in Etiopia, perché anche lì state togliendo l'acqua a noi. Ma comunque è un problema vecchio, questo problema della definizione dei diritti sull'acqua, che non è stato ancora risolto, che non viene affrontato. C'era una proposta di fare di Milano, per l'esperienza italiana nel settore della distribuzione del trattamento,
creare un'autorità mondiale dell'acqua, cioè ci sarebbe bisogno, che alludeva al problema Etiopia e Egitto. Guardate, è di un interesse politico impressionante, cioè l'Egitto, il trattato dell'acqua dell'Egitto è del 1929, e dà l'acqua tutta all'Egitto e un po' al Sudan. A monte ci sono 9 paesi, credo, Tanzania,
9
paesi, intendiamoci sette di questi non hanno bisogno d'acqua perché ne hanno tanta, uno ne ha un estremo bisogno in Etiopia, ma l'Etiopia è l'origine del grande Nilo Azzurro che va negli altipiani etiopi e poi va giù. Cosa fa l'Etiopia? Sta costruendo, tra l'altro l'impresa è in pregio, la grande diga che si chiama diga del millennio, una diga enorme. E l'Egitto ha cominciato a protestare, minacciare la guerra, eccetera. Dopodiché gli etiopi hanno detto ma la useremo solo per l'energia elettrica, ve la restituiremo tutto. Poi ricomincia il discorso che l'Egitto risponde, primo chi lo controlla? Secondo, nei 5 anni in cui si riempie questo enorme lago, cosa fa l'Egitto? Muore di fame? E qui è veramente la mancanza dell'autorità. L'Etiopia ha offerto una soluzione teorica interessantissima. Dice, il nostro lago è un lago profondo, alto all'altezza del 1800-1700 metri, quindi evapora un decimo della diga di Assuan che voi avete, che è tutto in basso. Quindi noi vi conserviamo l'acqua e ve ne restituiamo molto più di quella di cui avete bisogno della diga di Assuan. E sarebbe una cosa logicissima, soltanto chi garantisce che questo possa avvenire? No, viviamo in un mondo che ha mille di queste contraddizioni, no? Perché ci sarebbero tutte le possibilità di armonizzare certi grandi problemi, ma come fa? Come fa l'Egitto a fidarsi? Fidarsi che l'acqua gliela diano? Non c'è nessuna autorità mondiale, per quello che dicevo, ma perché non facciamo l'autorità mondiale dell'acqua? E tra l'altro Milano era adattissima perché a Roma c'è la FAO, il cibo, a Milano ci sarebbe stata l'acqua e la Pianura Padana è il più grande produttore mondiale di pompe per l'irrigazione. Ci veniva un paracone di quello che ci piaceva, insomma, ma nessuno l'ha preso in mano. Amen, ecco. Ma per dire come si mescolano i problemi di questa strana umanità e come ci sarebbe bisogno di una autorità armonizzatrice, no? Però non c'è. E l'ONU conta sempre di meno, eh? L'ONU conta sempre di meno. Come dicevamo all'altra riunione, mi sentite parlare sempre meno, sempre meno.
È la fine del multilaterale, perlomeno è un momento in cui il multilaterale conta molto meno del bilaterale.
Sì.
E all'interno stesso del multilaterale, ad esempio io parlo per la NATO non è più un qualche cosa di multilaterale, è un'organizzazione di carattere stellare che ha al centro gli Stati Uniti e dei rapporti bilaterali degli Stati Uniti con ciascun membro. Questo è molto difficile, è un complesso coeso.
Questa nazionale continua ad essere l'attore principale della politica internazionale, nonostante.
Sì, però un tempo non si faceva
oggi per le giorni di ieri.
Che musica adesso, vero, caso, sì. Turchia sì. È esemplare riguardo. La Turchia ha fatto di recente delle mosse che non, in altri tempi non sarebbe stato logico aspettarsi da un membro, da parte di un membro della NATO, l'acquisto di missili contraerei russi. Ma prima di quello c'era stato un accordo, poi saltato per questioni degli uiguri, c'era stato un accordo con la Cina per cui il sistema di difesa aerea della Turchia doveva essere studiato e programmato dalla Cina. Ci sono manovre costanti della Turchia, non soltanto nell'ambito delle forze navali ed aeree, ma ci sono manovre congiunte con la Russia da un lato e con la Cina dall'altro. Una Cina che sta diventando un potere mediterraneo, perché qui c'era Spinetti, Ginobili dalla varie parte. Forse l'acquisto dei porti europei, si parla soltanto del Pireo, ma non ha acquistato soltanto il Pireo la Cina, ha cominciato ad acquistare Marsiglia, se più del 50% o il 48%.
E anche l'Inter e il Milan.
E poi è passato anche i porti atlantici e quindi una presenza che è sempre più forte. un certo senso sempre più allarmante, anche perché un altro contratto della Turchia con la Russia è un contratto per reattori nucleari.
Ma che cosa possiamo aspettarci, generale, dalla NATO, cioè dagli Stati Uniti soprattutto?
Dagli Stati Uniti non credo che ci siano reazioni forti contro la Turchia, non mi sembra provato. Gli Stati Uniti hanno sempre accettato da parte della Turchia un certo livello di indipendenza. La Turchia gli è indispensabile come loro presenza surrogata in Medio Oriente. A volte la Turchia gli fa anche dei dispetti. Gli ha negato l'uso della base di Incirlik in un momento in cui questa base poteva risultare particolarmente comoda per le azioni in Iraq, e gli mette dei condizionamenti di vario tipo. Poi c'è il fatto che quando la Turchia sia stata in confidenza con l'ISIS noi non lo sappiamo. Ci poteva, anche lì, io me lo sono sempre chiesto, ci poteva essere un disegno strategico in lunga scadenza di aspettare che l'ISIS prendesse il potere in una zona, poi decapitarlo con un colpo solo, con tutto il mondo che ringraziava per questo, e prendere il posto dell'ISIS in quello che sarebbe stato il Siraq. È il modo in cui la Turchia attuale della Siria, in cui sta cominciando ad annetterne surrettiziamente delle province di confine, eccetera, è da un lato interessante, dall'altro lato allarmante.
Comunque potremmo concludere la sera dicendo ne vedremo delle belle.
Bene, concludiamo con questo. Grazie molto per questo Prodi, il generale e la Fondazione per la collaborazione tra i popoli per aver reso possibile questo evento e voi tutti per la partecipazione.